Il 31 marzo del 1492, giorno precedente alla partenza di Cristoforo Colombo per la spedizione che si sarebbe conclusa con la scoperta dell'America, un decreto dei re cattolici Isabella e Ferdinando espelleva dalla Spagna tutti gli ebrei. Si interrompeva così, in modo brusco, la vita di una comunità ricca, fino a quel momento ben inserita nella società mista, musulmana, ebrea e cristiana, una comunità che per secoli aveva dato abbondanti frutti nel campo della scienza e dell'arte. Gli esuli rimasero però legati a questa patria che li rifiutava e ne conservarono gelosamente la lingua, la cultura e la musica.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti. Quilisma, appuntamento settimanale di suoni e cultura dal Medioevo, si sofferma sulla musica ebraica, focalizzando l'attenzione sulla musica ebraica spagnola, che trae le proprie origini dalla cultura sefardita, ovvero la cultura di quegli ebrei che vissero in Spagna, nella biblica Sefarad, sino, l'abbiamo sentito prima, all'espulsione del 1492. Una scelta che i sovrani di Spagna, la cattolicissima Spagna, fecero più per soddisfare le pressioni esterne di natura politica che per una vera e propria convinzione. Una cosa però è certa, quella decisione, che oggi giudichiamo sciagurata, scatenò una serie di reazioni a catena, la prima tra tutte quella di originare una imponente diaspora degli ebrei iberici, portandoli in esilio in tutto il bacino del Mediterraneo, dall'Africa del Nord fino ai Balcani, attraversando addirittura l'impero ottomano. Diciamo subito che un aspetto caratteristico della tradizione vocale ebraica sefardita è quella di dare grande spazio alle donne. Cosa significa questo? Significa due cose che si fondono in una. La prima è che la tradizione musicale sefardita è essenzialmente legata all'utilizzo della voce. La seconda è che la voce di cui parliamo è quella femminile. Dunque, quando diciamo musica sefardita, è immediata la figurazione mentale sonora di musica fatta da donne, eseguita da donne, ma non necessariamente creata da donne. Anzi, il più delle volte, e verrebbe da dire in questo caso, dietro ad una grande musica del Medioevo ebraico-spagnolo c'è un grande uomo, il compositore, ovviamente a noi sconosciuto. Puncia, puncia la rosa huele, eh sì, punge come punge la rosa profumata. Sono i dolori, anzi meglio chiamarle sofferenze, pene d'amore in cui tutti siamo incappati più o meno nella nostra vita. Qui sono cantate dall'ensemble La Rondinella, che ci farà compagnia quest'oggi essendo uno dei migliori gruppi interpreti di questo repertorio. La musica giudeo-spagnola riunisce elementi diversi, elementi eterogenei, ovvero testi in spagnolo antico, canti d'amore o canti di guerra, temi biblici, ninne nanne e canti di matrimonio. Insomma, canta la quotidianità, la vita nel suo svolgersi naturale e nella maggior parte dei casi risalendo a prima della cacciata dalla Spagna. E tutti questi canti hanno mantenuto inalterate le loro, direi, inconfondibili radici orientali, al punto che la musica sefardita risulta essere veramente un prodotto tipico della cultura mediterranea, il che a mio modesto parere significa pure avere un ruolo di fusione, un ruolo di unione tra Oriente e Occidente. Una molteplicità di elementi, si diceva, che a noi, ascoltatori di oggi, anche per il fatto che fondamentalmente si tratta di musica popolare, consente molteplici valutazioni, ma pur nella loro molteplicità, questo chiamiamolo esame effettuato da angolazioni diverse, consente sempre e ogni volta di captarne e mettere sotto la giusta luce i colori e le caratteristiche dei singoli percorsi che si intrecciano attraverso il Mediterraneo. Mediterraneo che, come è stato scritto, è un vecchio mare colmo di antiche leggende, valorose imprese epiche, incessanti migrazioni di popoli nel corso dei secoli, culla della nostra civiltà e groviglio di molteplici culture. E se veramente le cose stanno così, il Mediterraneo non può non essere il mare della ricchezza sonora per eccellenza. Porta aperta all'eterogeneo e ponte tra Oriente e Occidente, due mondi uniti in un reciproco scambio, insegnamento e talvolta, purtroppo lo sappiamo, feroce scontro. Insomma, interpretazioni che sono un vero e proprio percorso fra mondi e stili differenti, basato sul canto, sui suoni e sulla narrazione. Come questa morena negli Yaman, mi chiamano Moretta o Brunetta, ma io sono bianca, i cui stati d'animo hanno attraversato il canto popolare di tutto il continente europeo, non ultima la tradizione regionale italiana a cui le nostre terre appartengono. La voce che ascoltiamo è quella di Alice Kozlowski.
E i rabbini incitavano le donne a cantare ed esortavano i giovani a suonare i tamburelli per rallegrare la marcia. Così se ne uscirono di Castiglia.
Queste parole, tratte dalla cronaca del sacerdote Bernaldez, si riferiscono al drammatico esodo degli ebrei dalla Spagna. Era il 3 agosto 1492, lo sentivamo ad inizio della trasmissione. Una data che ha cambiato il corso della storia e il destino dell'umanità. Migliaia di ebrei spagnoli, che avevano rifiutato la conversione al cristianesimo, affrontavano da quel momento il lungo e tormentato cammino dell'esilio. Dopo la privazione dei loro beni e con l'unica ricchezza che gli spagnoli non poterono impedire di portar via con sé, cioè la loro cultura e con essa le loro tradizioni, la loro lingua, la loro musica. Un patrimonio inestimabile, composto da romanze spagnole, inni religiosi, melodie nuziali, canti d'amore e canti funebri che gli ebrei spagnoli avevano cantato per secoli prima del loro esodo e che continuarono a tramandare nei paesi di rifugio anche dopo la cacciata dalla Spagna. Le caratteristiche peculiari della musica sefardita vanno fatte risalire però alla loro matrice spagnola medievale.
Che suva la novia a tarchi dusci. Venimos a ver, y cosas ni logran ni que andan mucho bien.
Numerosi elementi musicali di tradizione estranea a quella spagnola hanno influenzato buona parte del repertorio sefardita che li ha assimilati. Di che cosa si tratta? Si tratta di meccanismi musicali islamici, scale, modi, ornamenti, microtonalità, improvvisazioni guidate, stile interpretativo. E alla stessa maniera determinate strutture ritmiche e formali della Grecia e dei Balcani hanno profondamente influenzato molta musica sefardita. Spesso anche le diversità dell'ambiente in cui si sono sviluppate le comunità sefardite hanno favorito il fiorire di nuovi stili all'interno del repertorio musicale giudeo-spagnolo, apportandovi spiccate differenze. Come è giunta a noi la musica sefardita? La musica sefardita ci è giunta attraverso la tradizione orale ed era compito delle donne vere depositarie di questa antica tradizione musicale scandire a suon di melodie la vita ebraica all'interno delle comunità, accompagnandosi col pandero, lo strumento che veniva da loro utilizzato per battere il ritmo. Ed è proprio merito di queste donne se oggi possiamo ancora fruire di quelle melodie. Le principali espressioni della musica sefardita sono le romanze, le complas, le cantigas, i puyutim e le endecas. Ad esempio le complas, dove la tematica e la funzione determinano questo genere, possono essere suddivise in varie categorie, paraliturgiche, agiografiche, ammonitive, narrativo-storiche, sabbataiche, cioè proprio del repertorio dei seguaci di Sabbatai Zevi. Le complas agiografiche sono quelle nelle quali vengono esaltate la vita e la storia dei grandi personaggi dell'ebraismo. Tra questi personaggi naturalmente c'è anche Abramo. E la romanza intitolata Quando il re Nimrod narra appunto delle vicende di Abramo, divenendo la romanza regina indiscussa della musica sefardita, che venne utilizzata appunto dai giudei spagnoli per cantare ogni momento importante del ciclo vitale dell'uomo, dalla nascita al matrimonio alla morte. Ascoltiamola. Le comunità ebraiche, nonostante il senso di precarietà che si accompagnava all'attitudine mutevole che i molti poteri locali dimostravano nei loro confronti, parteciparono attivamente ai grandi movimenti economici, politici e culturali che hanno caratterizzato la storia dell'Europa, la storia occidentale. Nella vita quotidiana le comunità ebraiche, lo sappiamo, difesero con ardore le proprie tradizioni culturali e religiose, ma non si isolarono mai dal mondo che li circondava. Figli di un popolo cosmopolita per vocazione e necessità, gli eruditi ebrei contribuirono moltissimo allo sviluppo delle idee e in gran numero furono attivi nelle corti principesche, per esempio, sempre in bilico però tra esclusione e riconoscimento, un errore di valutazione che la storia ci ammonisce di non commettere anche oggi.